è la notte santa. È una notte che abbiamo atteso. E l'hanno attesa anche coloro tra di noi che non hanno una significativa dimestichezza con Gesù. E tuttavia, forse solo inconsciamente, ne subiamo tutti il fascino. Sì, a partire dalle nostre esperienze, così come sono, a volte lontane da come dovrebbero essere. Una notte non solo attesa, ma anche luminosa, e tuttavia opacizzata da timori, da molte incertezze. E forse siamo qui anche per depositare tutto questo davanti al bambino, nella speranza di qualche ripartenza, sia a livello personale che sociale, lavorativo, morale. Notte insidiata da un ottimismo di maniera che a tutti i costi vogliamo affibbiarle, un ottimismo che è generato più talora da fragilità emotiva che è radicato nella nostalgia di un mondo più giusto che dovremmo costruire insieme, anzi dovremmo ricostruire insieme e con coraggio. Dunque notte bella e difficile insieme, ma ancora miracolosamente capace di riconvocarci qui, intorno alla fragile inermità di un bambino che ci è stato dato. Che strana la nostra religione, si differenzia da tutte le altre. Nessuna religione ha il coraggio di offrire come antidoto al male e alle sofferenze che il male genera con una risposta tanto sbilanciata, tanto all'apparenza incongruente, offrendoci l'inermità fragile di un bambino. Eppure, pensate, persino il perfido e sanguinario Erode, così attento a difendere il suo potere, di nessun altro ebbe tanto timore quanto di questo inerme bambino. Perché? Perché Erode se ne intendeva. Sapeva benissimo che in quella presenza si annidava un germe per lui pericolosissimo. Era un germe che poteva ribaltare e azzerare tutto il suo potere. Vedete, cari fratelli, io non sto facendo e non voglio fare una rilettura semplicemente storica di quel fatto. Io non voglio favorire una specie di archeologia che ci consenta di essere distanti da quel fatto, di lasciarlo là e noi qui, quasi che noi fossimo, rispetto ad Erode, di tutt'altra virginale pasta. Questo metodo, questo modo di incontrare Cristo lasciandolo dov'è, allontana da noi il mistero che stiamo celebrando, lo estetizza, è una cosa bella, ci piace, la guardiamo, ce ne facciamo anche catturare, ma semplicemente per un istante. Lo lasciamo là dove, come una grande e meravigliosa favola, si possa ancora catturare, ma lasciarci legati a questa nostra esperienza, nella quale non abbiamo cessato negli anni, pur riducendole per i costi e la crisi, non abbiamo rinunciato ad accendere luminarie di festa, che evidentemente ci appaiono nella misura in cui le domande sono venute ad essere profonde, importune, fastidiose. Ci rendiamo conto che queste luminarie di festa sono là, esterne a noi. Ed è questa meravigliosa favola che accende le luminarie, ma non accende dentro di noi la nostra esistenza. E la nostra esistenza sembra essere consegnata dentro questa ferialità, ansiosa, incerta, ferita, delusa, delusa da promesse, da prospettive che ci hanno ingannato. E non abbiamo solo delusione, possiamo avere anche rabbia, e non ne abbiamo tutti torti. Ecco allora il rischio di lasciare il Natale, come spesso può accadere, lontano, parallelo alla nostra vita, senza che esso si intersechi con essa e la renda davvero, non come le luminarie esterne che poi spegneremo fra pochi giorni, la renda davvero la nostra esistenza luminosa. Sì, la nostra, quella che ci portiamo addosso, quella di cui anche noi forse siamo delusi. Perché parlo di questa luminosità in questa notte così lunga, tra le più lunghe dell'anno e così fredda? Perché dice il Vangelo di Giovanni: venne la luce e la luce era la vita. Ma dove era venuta questa luce? Dove questa vita si era manifestata? Dove abita? Ecco, abita in quel bambino. Perché in quel bambino inerme, fragile, e questa è la scommessa del cristianesimo, la più audace di tutte le religioni, perché vede tutta la forza di Dio dentro questa inermità, e la forza di Dio ci vuole raggiungere dentro e attraverso questa inermità. Perché la forza di Dio non è il potere muscoloso di Erode, non è la disinvolta capacità manovratoria dell'economia, dei raffinati elaboratori di ingannevoli teoremi sociali, ma è un laborioso, silente carpentiere che si chiude per 30 anni a Nazareth nella bottega di Giuseppe. È un Dio che entra nella storia, ma non quella che finisce nei libri con quelli che sono stati spesso i tormentatori dei popoli, sopra di essi e non con essi e per essi. È un Dio che entra, sta dentro una storia concreta, persino banale. Se c'era bisogno di salvezza nel mondo, cosa ha fatto per 30 anni in quell'oscuro villaggio insignificante di Nazareth? Perché non si è rivelato a Roma, dove il potere c'era? Un potere anche per certi versi illuminato, il diritto romano fa ancora testo. Perché non ha studiato ad Atene, capitale dell'intelligenza? Perché ha lavorato su del legno, per degli attrezzi umili e modesti del contadino? Ecco, vedete, è questa la scommessa del cristianesimo, non la favola, ma la parabola di un Dio che fa rinascere la speranza dal basso, diventando noi, e badate, non ho detto come noi, diventando noi, senza l'arroganza di un Dio che vuole essere servito, ma diventando Lui servitore della nostra dignità, spesso violata proprio da chi doveva per primo interessarsi a difenderla. Lui diventa colui che fa rinascere speranza, perché sposa il limite e sposa la fragilità. Che cosa può venire di buono da Nazareth? Disse un uomo serio, religioso, pensoso dei propri destini. E poi diventò affascinato da questo uomo che veniva da un paese che non godeva di grande fama. Lo vedete. Abbiamo questa notte un Dio perfettamente deludente anche sul piano religioso. Perché? Perché Gesù non ha avuto la saccente prosopopea degli scrivi del Tempio, quelli che ai magi, senza incertezze, perché preparatissimi, hanno dato le indicazioni giuste, ma paghi di saperle, dopo averle dette, non ne hanno tenuto conto per loro stessi. Ecco, Gesù viene ed è il Dio noi, in mezzo a noi e per noi, perché Dio viene dentro la storia di ciascuno di noi. Gesù viene in mezzo a noi e per noi come un umile parametro di autenticità, un'autenticità che non è ostentata, che non è gridata, che non si impone. È venuto dicendo: sono venuto non per spegnere il lucignolo fumigante, ma per ridargli vigore. San Paolo lo dice in un altro modo: è apparsa la benignità e l'umanità del nostro Salvatore, la benevolenza, l'umanità, il partire da questi elementi piccoli, che apparentemente sembrano non in grado di cambiare il mondo, partire da ciò che ci ha buttato in questa crisi e rovesciarlo, essere modesti, essere semplici, lasciare dietro di noi, lontano da noi, l'arroganza. Perché c'è l'arroganza anche in quelli che apparentemente non avrebbero potere e voce in capitolo, perché questa non è una questione di gradi sociali, è davvero il ribaltamento di quello che ha reso il nostro mondo così stupidamente infelice. E tuttavia lo vedete. Abbiamo inventato anche di aprire i negozi per Natale. Già, perché? Perché? Cos'è che ci attira? Cos'è che ci deve muovere? La semplicità. Di questo c'è bisogno. Noi possiamo essere qui stasera con animo credente, con animo incerto, pieni di dubbi, ma spero siate d'accordo con me che Dio ha coraggio, perché non viene sopra di noi, sta con noi e si mette in fondo laddove nessuno vuol stare. Perché? Perché la salvezza non viene da nessuna promessa dall'alto, viene dal rinnovarsi, ma non proclamato, non oggetto di discussione, non oggetto di polemica contro qualcuno. Già, perché abbiamo un occhio molto attento, sottilissimo, acuto, per vedere gli errori e i difetti degli altri. No, partire da me, da ciascuno di noi che dice io, dalla sobrietà che certamente non regnava nella corte di Erode, ma nemmeno nelle case dei sommi sacerdoti. Ma a Nazareth sì, c'era, frutto del lavoro. E quei poveri pescatori, anche un po' ignoranti, forse grezzi, che l'hanno seguito, la sobrietà delle loro mani callose. Io sto pensando alle mani callose di Cristo, che per oltre 30 anni non hanno fatto altro. Perché? Perché si è insediato dove c'è la vita, si è insediato dove c'è la gente vera, non perché sto mitizzando la gente vera, è fatta, tutti siamo fatti di difetti e di errori, ma si è messo lì e ha preso in mano una pianta. E da bambino andava alla fontana a prendere l'acqua per sua madre. E il mondo aveva bisogno di redenzione, già, ma quale redenzione? È riuscito a deludere tutti, anche i più grandi, attenti, che attendevano la speranza. Non sono riusciti a vederla, perché avevano voglia di effetti speciali. Lo vedete, Gesù è l'anti-Hollywood. E allora anche la Chiesa, che in un momento difficile è criticatissima, va bene, ma è questa che gli dà speranza. Se fosse fatta di persone solo perfette, io devo uscirne subito, non sarebbe casa mia. Io sono povero, pieno di difetti, pecco, ma questo Gesù non mi impaurisce, anzi, nella sua piccola modesta fragilità mi affascina. C'è posto per tutti, perché ci accompagna, non ci vuole spegnere, vuole anzi illuminare, che dico, vuole che noi siamo luce. E se modestamente cercheremo di esserlo, laddove siamo, con i limiti che abbiamo, che non supereremo tanto facilmente, ci accompagneranno, mi pare garantito, fino alla morte. Ma non c'è bisogno di Superman, c'è bisogno di gente autentica, che sbaglia, che pecca, ma che è rimasta affascinata da questo antidoto che è proprio l'umiltà, la piccolezza, l'insignificanza. L'insignificanza rispetto a chi? Rispetto a ciò che è proclamato, a ciò che finisce sulle pagine dei giornali. C'è troppa gente che finisce su quelle pagine e non meriterebbe. Nei telegiornali c'è troppa gente che parla, sarebbe meglio che tacesse. Non lo so se io ho diritto di parlare, certamente no. Ma lui mi ha suscitato, spero, questa intuizione. L'ho cercato, come sono stato capace, di comunicarvelo. E allora, così come siamo, credenti in Cristo in modo forte, sincero, gioioso, dubitanti, feriti, delusi anche dalla Chiesa, dai preti, non possiamo temerlo. Lui c'è, è qui, ci sarà, con lo stesso stile. E dunque ci aprirà la speranza, e i giorni che verranno, comunque essi possano essere, ci doneranno, se noi accogliamo questa logica, quell'autenticità che rende il mondo un po' migliore. E non ce l'aspettiamo dagli altri, da noi stessi, da ciascuno. Con pazienza, ma con perseveranza.